Buongiorno a tutti gli amici di Radio Missione Francescana Medicina. La prima persona che devo salutare e ringraziare è sempre Dini. Ce l'abbiamo, ce lo teniamo e anche oggi sarà qui con noi. Ha studiato stanotte, quindi parlerà bene. Cosa parliamo oggi? Il tema di oggi è importantissimo perché abbiamo... Dopo lo spieghi bene, caro Mendolicchio. Obesità, diseducazione alimentare. Ti va bene come titolo? E abbiamo con noi il dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario di Villa Miralago, che è una comunità terapeutico-riabilitativa per i disturbi del comportamento alimentare, anoressia, bulimia, obesità. E poi la mia grande amica Eugenia Dozio, dottoressa, nutrizionista del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria e di Villa Miralago. Ho fatto bene aggiungerlo. Con loro due bellissime ragazze che hanno sostenuto il percorso riguardante l'obesità presso la Villa Miralago con un esito favoloso. Parleranno loro e presenteranno la loro lotta all'obesità e la soddisfazione per la vittoria. Si chiamano una Valeria e l'altra Alessia. Due parole lo devo dire, carissimo, perché è stata una serata bella. Un paio di mesi fa, mentre guardavo il programma di Corrado Formigli alla 7, ho visto che il nostro ospite di oggi, dottor Mendolicchio, veniva intervistato su un problema che continua ad aumentare, l'obesità nei nostri giovani. Visto che molti radioascoltatori mi avevano chiesto già da qualche tempo di parlare di questo problema, ho preso la palla al balzo e ho invitato il dottor Mendolicchio davanti ai nostri microfoni, naturalmente con lui anche la nostra consulente, che è la dottoressa Dozio. E come prima domanda vorrei chiedere questo. Ma l'obesità è una malattia? Scusa se questa è una prima domanda, però il discorso è questo. Che siamo in diretta, caro Mendolicchio e cara dottoressa Dozio. Siamo in diretta. E allora, il numero di telefono è 0332-264-266. Ripeto, 0332-264-266. E voi potete parlare in diretta con questi due medici. E anche con Dini, se volete parlare con lui direttamente. Perché lui è proprio Agata Canagot, si dice così, Agata Canagot. Va bene, allora iniziamo. Se ti chiedo questa domanda è importante, ma l'obesità è una malattia poi?
Una domanda difficilissima, a cui rispondere. Innanzitutto direi... Ringrazio Luigi dell'ospitalità come sempre, perché non è usuale chiamare uno psichiatra a parlare di obesità, però già questo probabilmente porta alla luce un po' un tema diverso rispetto a come si affronta la questione dell'obesità, cosa di cui ne abbiamo parlato anche alla 7 in Piazza Pulita, come tu ricordavi, perché se l'obesità si affronta solo sul versante dell'alterazione metabolica o corporea di una persona, guardiamo il fenomeno da un punto di vista riduzionista e riduttivo. Se invece ci mettiamo anche tutta la sfera della psiche e del comportamento, allora, come dire, il fenomeno prende un'ampiezza diversa e forse ci aiuta anche a comprendere quali sono i meccanismi che ci sono e che sono sotto e che sostengono questo tipo di problematica. Oggi di fatto sappiamo che la parte nutrizionale dietologica da sola non risolve il problema dell'obesità. Se noi prendiamo la storia della dietologia e della nutrizione clinica, lo dicono anche i nutrizionisti più illuminati, l'approccio solamente nutrizionale dietologico non è un approccio efficace nel trattamento dell'obesità. E anche questo è un dato che ci permette di rispondere alla tua illuminante domanda, Luigi. Possiamo iniziare a dire che l'obesità è una condizione patologica, multifattoriale, sostenuta da più aspetti. Si è totalmente storicamente disatteso e non considerato l'aspetto psichico, per cui oggi noi staremo qui a dire quanto è importante nel trattamento di questo disequilibrio patologico che colpisce il corpo ma che è sostenuta anche dalla mente, di come questo bisogna iniziare a guardare questo fenomeno in un modo un po' più complesso e in questa complessità metterci la psiche. Oggi il fenomeno è un fenomeno molto dilagante e spesso questo fenomeno è sostenuto da un vero atteggiamento di dipendenza nei confronti del cibo. Noi spesso dimentichiamo, e qui subito metto in medias res, cioè in questione immediatamente, il tema di come la psiche incide sul corpo rispetto al fatto che il cibo spesso può diventare una sostanza tossicomanica. E oggi ancora di più, caro Luigi e caro Dini, vi dirò che c'è tutta un'industria alimentare che costruisce cibi che creano dipendenza. E questo sostiene la genesi dell'obesità. Ci sono i cosiddetti cibi iperpalatabili, che non sono cibi esistenti in natura, ma vengono costruiti attraverso una serie di marchingegni alimentari e diventano cibi che producono, come dire, un piacere maggiorato nel mentre si mangia, e questo determina dipendenza e questo determina obesità.
Ma aumenta l'obesità oppure diminuisce?
Allora, fino al 2015 c'è stato un incremento incredibile dell'obesità. Pensate che un italiano su 3 era in sovrappeso, un italiano su 10 era francamente obeso. Sommando i due aspetti potremmo dire che metà della popolazione italiana ha un problema di sovralimentazione, di sovrappeso, ok? Senza distinguere sovrappeso o obesità. Nella fascia degli adolescenti abbiamo circa il 12-9% di bambini che sono in sovrappeso o francamente obesi. Qui ci giochiamo la popolazione futura. Una popolazione obesa è una popolazione che ha un peso sulla sanità pubblica enorme, per cui non è solo un problema di educazione alimentare, un problema di salute, un problema anche economico, perché un bambino che oggi è obeso rischia di diventare un adulto obeso ha tutta una serie di patologie correlate e, come dire, produrrà dei costi sanitari enormi. Per cui la questione è una questione di natura culturale, è una questione di natura psicologica, è una questione di natura civica, perché oggi mettere la popolazione nelle condizioni di stare in salute, di avere un peso tra virgolette normale, diventa una questione anche di politica sanitaria fondamentale, perché altrimenti rischiamo di far saltare il sistema sanitario nazionale su un tema che è enorme e che ha dei numeri che sono elevatissimi.
Nord e sud.
Più, e questo è un altro segno interessante, più al sud che al nord. Uno direbbe: come, al sud dove la qualità dei cibi e la dieta mediterranea è imperante, come mai al sud il tasso di obesità è maggiore? Questo ci spiega come c'è tutto un problema culturale di educazione. Lì dove ci sono diversi studi mostrano c'è un livello di conoscenza sulla corretta alimentazione più basso, l'obesità è maggiore, nonostante ci siano, come dire, la possibilità di prendere e scegliere cibi migliori dal punto di vista qualitativo. Per cui purtroppo al nord, per fortuna, c'è meno incidenza di obesità; al sud c'è molto più incidenza di obesità, soprattutto nelle fasce di età adolescenziali.
Tornando all'Ecchio, lei ha parlato un attimo fa di psiche. Ed è una malattia che riguarda la psiche, quindi la terapia è una terapia che bisogna intervenire sulla psiche, oltre che sulla riabilitazione alimentare. Quindi insistere sulla forza di volontà è sbagliato, è negativo, perché il cervello, come lei dice, è in condizioni precarie, quindi non è sostenuto dalla mente. Cioè non insistere come spesso viene fatto, no, devi insistere, devi fare, perché è così, eccetera, è sbagliato.
Questo è il tipico approccio su cui si fondano tutte le terapie nutrizionali dietologiche. Ti do uno schema alimentare rigido, tutto quello che tu devi fare è impegnarti a sostenere quel regime alimentare rigido. Diciamo due cose, caro Giorgio. Non esiste la possibilità per nessun essere umano di sostenere un regime alimentare rigido per più di 2 mesi. Ok, tranne poi diventare anoressici, ma quello è un altro problema. Ma se un soggetto normale decide di mangiare meno rispetto al suo fabbisogno, lo può fare per non più di 2 mesi. Non esiste nessun essere umano programmato dal punto di vista psichico e fisico a sostenere un regime ipocalorico, ma su questo la dozzo lo dirà molto meglio di me, a lungo termine. Oggi invece siamo, come dire, bombardati da scienze nutrizionali che invece ci dicono che bisogna avere regimi dietologici ipocalorici per lunghissimo tempo. Questo non è possibile, è una pia illusione che non funziona. Poi magari anche le ragazze ce lo diranno nella loro esperienza. E questo è un primo dato. Il secondo dato è che, appunto, la cura non può basarsi sulla forza di volontà nel seguire un regime alimentare rigido, perché anche questo non è possibile, né dal punto di vista fisico né dal punto di vista psichico. I disturbi alimentari, anche l'obesità, in realtà ci stanno insegnando una cosa bellissima. Io ho imparato una cosa bellissima in questi anni di 15 anni di professione su questo tema, che questa famosa divisione mente-corpo, di cui noi siamo un po' in qualche modo stati omologati dal punto di vista anche della formazione professionale, non esiste. Non si cura la mente o non si cura il corpo, si curano tutte e due. E quando noi ci troviamo di fronte a un disturbo alimentare o l'obesità, quello che noi facciamo è curare entrambi, cercando e facendo in modo che le persone che hanno questo tipo di problema davvero possano integrare la loro esperienza corporea con l'esperienza psichica. La questione della volontà è una questione che riguarda solo la mente, non funziona. Così come non funziona solo la questione della volontà sulla dieta e sul corpo. Non è implementando la cultura della bellezza o della magrezza che si vince l'obesità. L'obesità si vince ritrovandosi quella sintesi magica, perfetta, olistica in ogni persona, in ognuno di noi, anche noi come professionisti, dove non c'è distinzione tra mente e corpo, ma la persona viene valutata nella sua interezza e deve cambiare il suo stile di vita nella sua interezza, sia per quanto riguarda il fisico che per quanto riguarda la mente.
Quindi lascia fare la dottoressa Dozio, perché è stata, le stava dicendo, sentiamo dottoressa Dozio un attimo su questo.
Valuta che cosa è successo, cioè uno prende una persona obese e gli chiede di raccontarci la sua storia. Queste storie sono tutte molto simili: dieta restrittiva in fase adolescenziale o addirittura infantile, la dieta non viene mantenuta e poi iniziano tutta una serie di problematiche, di un peso che continua a salire e a scendere, e questo poi porta ad un cambiamento della composizione corporea, per cui dello stato nutrizionale, che facilitano notevolmente la ripresa del peso. Per cui è chiaro che se uno deve solo leggere la storia dell'obesità per capire che quello che è successo fino ad oggi è fallimentare, non ha funzionato e non funziona. Noi dobbiamo cercare di trovare nuove modalità. E credo che l'esperienza di Villa Miralago di questi anni ci ha dato veramente un supporto importantissimo, cioè capire che prendere queste persone e accompagnarle in un regime dietetico normocalorico, cercando di dare un migliore stile di vita, per cui promuovere ovviamente un'attività fisica maggiore, per cui un cambiamento positivo della composizione corporea, per cui aumentare la massa muscolare che porta a un miglioramento del consumo metabolico, e queste cose danno dei risultati, certo, in un tempo molto 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 più lungo, perché quello che noi siamo abituati oggi è il peso la settimana dopo. Io esigo che il mio peso cambi la settimana seguente, faccio un regime alimentare e se non ho una risposta immediata. Voi provate a immaginare una persona che ha avuto un passato di questo tipo, per cui continuare con questo aumento e in una settimana hanno bisogno di un risultato. Noi dobbiamo sconvolgere questa cosa, completamente abbandonare la bilancia in quel momento, abbandonare delle risposte immediate e pensare in un lungo termine, cambiare proprio lo stile di vita e la nostra cultura. Solo così noi possiamo avere dei risultati, perché questo ce lo insegna l'esperienza di Villa Miralago, e credo che ricoveri di questo tipo, con esperienze di questo tipo, non ce ne siano in Italia e probabilmente neanche al mondo, e per cui noi abbiamo delle risposte oggi di esperienza che fare questa cosa, poter tenere dei pazienti ricoverati anche per un lungo periodo, questo è un vantaggio indubbiamente, che però nella nostra esperienza, nella nostra ricerca di dare delle risposte, le risposte le abbiamo. È accompagnare queste persone da tutti i punti di vista, nutrizionale certo, ma anche dal punto di vista psichico, a cambiare la loro mente e a cambiare questa aspettativa del cambiamento immediato, e che le cose possono, dopo disastri di tempo, di anni, possono modificarsi in un tempo rapido.
E se noi facessimo parlare una nostra ragazza, cioè Valeria.
Buongiorno a tutti.
Ok, sentiamolo. Dai.
Sì, l'esperienza di Villa Miralago è particolare, credo unica. A livello nutrizionale innanzitutto non siamo privati di nulla, quindi qual è la prima cosa che una persona obesa che come me, che ha decrementi e incrementi ponderali notevoli nel corso di poco tempo, viene un po' sconvolta. Non abbiamo limitazioni a livello qualitativo di cibo e non abbiamo un pasto totalmente restrittivo, anzi noi mangiamo qualunque cosa, mangiamo la pasta, mangiamo il riso, mangiamo le patate, ovviamente la carne, il pesce, la frutta, certo, ma anche le merende, abbiamo il gelato, abbiamo il cioccolato. Questa è un'esperienza che persone che hanno lottato per 20-30 anni con il proprio corpo non quando non si aspettano, perché generalmente dopo una dieta restrittiva, ora il dottor Mendolicchio ci ha detto che non è possibile per 2 mesi, oltre 2 mesi, fare una dieta, ma noi siamo abituati con l'idea del tutto e subito, abbiamo necessità di perdere 10 kg in un mese e poi il corpo non ce la fa più, scattano le abbuffate e si riprendono quelli con gli interessi. Villa Miralago è un'esperienza completamente diversa perché ha un approccio multidisciplinare. Questo è importante, l'esperienza credo unica all'interno del nostro panorama medico. Abbiamo a disposizione non solo il dietista, il nutrizionista, ma l'approccio appunto è multidisciplinare, quindi viene affrontato anche un discorso corporeo, con attività come la psicomotricità, il movimento creativo. Molti magari risulteranno termini un po' strani, ma in realtà le persone obese hanno paura anche di guardarsi allo specchio. Io parlo per me stessa in primis, riesco a guardarmi solo il viso perché non riesco ad accettare il mio corpo così cambiato. Io ho preso 50 kg in 6 mesi, l'ultima volta 20 kg in 2 mesi, quindi comunque è normale avere paura di affrontare la bilancia, paura di affrontare lo specchio, la propria immagine corporea. Avere un team di persone che lavora in equipe, quindi non in modo isolato, non vado da un nutrizionista, per carità è un lavoro sicuramente importante, ma andare solo da un nutrizionista non aiuta, come può aiutare invece avere lo psichiatra, perché a volte c'è anche bisogno comunque di affrontare comorbilità come la depressione conseguente a questi incrementi ponderali. E lo psicologo che comunque supporta le attività corporee, come dicevo prima, quindi imparare a vedersi allo specchio, a guardarsi, ad interagire con gli altri, perché spesso c'è anche una situazione, una, come dire, esperienze di solitudine, di vita sociale ritirata. Quindi Villa Miralago è completamente diversa da questi punti di vista e credo quindi che questo è la potenza dell'equipe.
Ci fermiamo un attimo e sentiamo la prima canzone.
Destaca quando anda, va causando impresión. Cada día cuando levanta, brilla como el sol. Su vestido de seda calienta mi corazón como en una novela en la televisión. Me acerco a ti, bailemos, juguemos, acércate, oh, porque mi cintura necesita tu ayuda. No lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Porque no bajamos a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más. Cuando bailo contigo tu cuerpo me da calor, besito a besito, mi fruta de la pasión. Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar. Y bajando, bajando, olvidando, olvidando, que estoy bailando, bailando, y así hasta el amanecer. Porque mi cintura necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas, voy a aprender a controlar mi cintura, cintura. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí que ya no puedo parar. Ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí.
Dottor Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario di Virra Miralago di Quasso, dottoressa Eugenia Dozio, nutrizionista del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria e di Villa Miralago di Quasso. Stiamo parlando di obesità, diseducazione alimentare. Ma mi lasci leggere la mia domanda?
Sì, basta okay. Che non è lunga.
Siamo spesso abbandonati a noi stessi, preda di ciarlatani e diete miracolose, farmaci miracolosi che fanno dimagrire momentaneamente, ma fanno male?
Beh, io non mi permetto di dire che facciano male, però ritorniamo sempre al discorso, guardiamo l'esperienza clinica di questi pazienti, che fondamentalmente non riesce a trovare una risposta reale. Ammettiamo che ci sia questo dimagrimento importante in poco tempo, sostenuto da farmaci, ma poi quell'abbandono di cui dicevamo è poi il responsabile del fatto che a un certo punto delle risposte metaboliche si mettono in atto da tutti i punti di vista e che tendono solo a cercare di ripristinare una situazione di ripresa di ponderale. E questo qui è il momento in cui, se non c'è stato invece un percorso reale prima e non dove quelle cose che dicevamo prima, dieta, attività fisica, sostegno per mantenere queste cose, di fatto porta al sviluppo di una sicura ripresa del peso, perché quel perdere peso in poco tempo vuol dire perdere massa metabolicamente attiva, vuol dire abbassare il metabolismo e poi per continuare ad avere dei risultati devo avere diete ancora più restrittive. E questa cosa, come ci spiegava bene il dottor Mendolicchio, non è possibile, non è fisiologicamente, scientificamente possibile sostenere questa cosa. Per cui è chiaro che deve essere una cosa lungimirante che costruisce una base e piano piano questa si svolge per costruire la grossa impalcatura che deve sostenere questo sostanziale cambiamento dello stile di vita. Però ecco, né farmaci né cose immediate.
A proposito di questo, io volevo sapere, dottor Mendolicchio, il centro di Villa Miralago come interviene? E a questo proposito leggo nel documento visita della vostra villa un proverbio africano: ogni uomo è medicina per un altro uomo. Cioè, voi basate la terapia sulla parola, sull'ascolto, sul paziente, diciamo, cioè intervenire in questo senso, non mica in maniera particolarmente difficile. Cioè, voi volete un dialogo e al dialogo aggiungete l'ascolto, cioè voi intervenite parola e ascolto. Questo è la vostra, non terapia, ma il vostro comportamento.
Beh, mi verrebbe da rispondere in questo contesto più che mai con una citazione biblica che dice che non di solo pane vive l'uomo. Ok, questa cosa così banale e scontata ci spiega tante cose. Tento di argomentare la questione anche sul lato scientifico. Noi uomini siamo, uomini e donne, siamo mammiferi con un particolare modo di funzionare. Il mammifero uomo funziona molto sul sistema della gratificazione. Noi abbiamo un'area cerebrale che ci permette di memorizzare le informazioni, di orientare i nostri comportamenti, di leggere le nostre emozioni a seconda di come gli stimoli vengono integrati e producono piacere o dispiacere. Questa intuizione l'aveva anche molto classificata bene Freud quando parlava del principio di piacere e dell'aldilà del principio di piacere. Noi uomini funzioniamo così. Facciamo le cose e le ripetiamo se ci gratificano e ne possiamo diventare dipendenti, oppure non le facciamo se queste cose non ci gratificano, oppure ci dispiacciono e le ripetiamo perché diventiamo dipendenti dal dispiacere. Col cibo è la stessa questione. Allora, che succede? Che in questo mondo di solitudine, di isolamento, di tendenza un po' masturbatoria in senso lato, il cibo può diventare l'unica fonte di gratificazione. Allora noi ci chiudiamo nelle nostre camere a vedere la televisione, ascoltare la radio, a chattare sullo smartphone, al computer e mangiamo. E questo diventa l'unico sistema di gratificazione. Invece anche la relazione può essere gratificazione. Viva Dio, noi oggi stiamo stimolando il nostro sistema dopaminergico perché ci piace stare qui a dialogare insieme e questo ci riduce il senso di fame, caro Giorgio. Questa è la cosa strana. Se noi continuiamo a pensare che invece di solo pane vive l'uomo, commettiamo un grave errore. L'uomo vive della relazione, l'uomo vive del rapporto col mondo, l'uomo vive del piacere dei colori, dei sapori, delle consistenze, dei paesaggi, dell'amore, della sessualità. È tutto il cibo che ci serve. Se l'unico cibo diventa il cibo, questo crea dipendenza da cibo e crea obesità. Allora la cura non può essere, anche qui paradossalmente, lavorare sul cibo o sul corpo, perché, come dire, diventa un paradosso. Io cerco di curare la malattia con lo stesso metodo con cui la malattia si è installata. Invece no, ciò che rende più gradevole la vita di un essere umano è stare nel mondo. E se la vita di questo essere umano inizia a diventare più gradevole, a nutrirsi di tanto altro cibo, non avrà più bisogno del cibo vero per nutrire tutto il resto. E questa è la scommessa. Villa Miralago, mio caro Giorgio, è una comunità. Io sono molto affezionato a questo termine, perché il termine comunità, compagni, il termine compagno è mangiare il pane insieme, dal latino, cumpanis. Questo traduce bene qual è il senso. Il senso è che questi ragazzi dentro Villa Miralago tornano a mangiare di tutto, come ha detto Valeria, ma non solo di tutto rispetto al cibo, anche di tutto rispetto alle attività che fanno, con chi le fanno, come le fanno. E questo, come dire, produce meno fame sul cibo, produce più fame sulla vita, e questo inevitabilmente, in modo naturale, come diceva la dottoressa Dozio, mangiando di meno e muovendosi di più, perché una persona attiva che ama il mondo si muove di più, fa perdere peso, al di là delle pillole, al di là delle diete, perché anche su questo vorrei recuperare qualcosa della mitica domanda di Luigi Rusconi. Dobbiamo smetterla con questo mercato delle promesse, che non fa altro che prendere in giro le persone. L'altra volta passavo davanti a un edicolo e leggevo di un famoso settimanale dove c'era la cosiddetta dieta dell'acqua. Non se ne può più di queste stronzate, perdonatemi il francesismo, basta con questo mercato becero delle promesse che illudono le povere persone che soffrono di un rapporto col corpo che cambia, come diceva giustamente Valeria, e vengono presi in giro da un mercato che, come dire, vende chiacchiere. Ecco, noi abbiamo anche il dovere, e sfrutto una illuminata trasmissione come questa per iniziare a dire che questi professionisti che iniziano a dire queste cose devono iniziare in qualche modo a mettersi la mano sulla coscienza e smettere di, come dire, sostenere un mercato che in realtà è un mercato becero.
Dottor Mendolicchio, il malessere di queste ragazze, di questi adolescenti, a quel punto è accantonato, cioè il paziente non pensa più alla sua situazione precedente?
No, ci pensa, come, però ci pensa non più in una situazione di solitudine, ma lo pensa in una situazione assolutamente di dialogo, di contatto con l'altro, di contatto col mondo.
Abbiamo una telefonata? Pronti? Siete pronti? Ok, pronto?
Pronto, buongiorno.
Buongiorno.
Desidererei porgere una domanda valutando un caso clinico personale. Sono in sovrappeso, obeso, concentrato tutto nella fascia addominale, mi viene definito grasso addominale. Faccio le diete, seguo la dieta mediterranea, ho ridotto pasta, pane, eccetera, riesco a sbaltire, ma alla fine si stabilizza. Però nella mia dieta sono preso dai gusti forti, cioè prima del pranzo ho bisogno del salato e chiudo sempre il pranzo con il gusto dolce, che non siano particolarmente dolci, che so, a base di crema, basta un biscottino, però ho bisogno dell'uno o dell'altro. Da che cosa dipende?
Quello che, una delle cose che lei ha detto fondamentali innanzitutto è il grasso viscerale. Il grasso viscerale, quando aumenta molto, diventa proprio quasi un organo endocrino, con produzione di ormoni che vanno poi a modificare la composizione corporea, cioè tendono, quando il grasso viscerale produce degli ormoni che fanno aumentare il peso ulteriormente, per cui sicuramente quella della riduzione del grasso viscerale è un passaggio fondamentale di un'obesità viscerale, perché appunto ha delle implicazioni endocrine che sono importanti e che favoriscono l'aumento ponderale. Quello che lei sta dicendo è un po' po' quella quel discorso di dipendenza che si genera rispetto ad alcuni cibi, sia del gusto salato ma in modo particolare del dolce. Non c'è niente di male se uno anche in un programma dietetico controllato mangia un biscottino alla fine del pasto o comunque tende a mangiare più salato rispetto ad altre situazioni. È chiaro che questo deve essere contemplato in un programma completo, cioè lei avrà un adattamento con una dieta diciamo così normocalorica, quello che lei deve fare sicuramente è quello di aumentare l'attività fisica, perché questo è un aspetto fondamentale, su questo non ci si può. Poi ovviamente se ci sono dei dismetabolismi dal punto di vista endocrinologico può essere anche curato da farmaci, questo sì, ma ci deve essere ovviamente una diagnosi medica che comunque definisce un problema di questo tipo e per cui curato anche da farmaci, però bisogna stare molto attenti. E poi il programma deve essere completo, cioè deve essere non fatto a pezzi, perché questa cosa qua non funziona, cioè lei deve essere inserito in un programma da più punti di vista.
Mi ripete il suo nome gentilmente, caro radioascoltatore?
Io Mario.
Mario, lei come va al lavoro?
Io vado in macchina, ma che amo tanto camminare a piedi.
Bravo, allora lei tutti i giorni deve fare una cosa, deve parcheggiare un chilometro prima della sua sede lavorativa e andate e ritorno a raggiungere la sede a piedi, tutti i giorni. Questo fatto 5 giorni su 7 le farà perdere peso. Io dico sempre alle persone che ho il piacere di seguire, la chiamo la cosiddetta regola della metropolitana, cioè fermarsi a una fermata prima della fermata necessaria per raggiungere il lavoro. Perché noi facciamo una vita sedentaria, noi abbiamo un corpo che in realtà è programmato per muoversi, biologicamente e geneticamente. Purtroppo stiamo perdendo questa, e non è neanche la palestra, anche quello è un falso mito, dello sforzo fisico fatto in palestra in modo intensivo. Noi siamo fatti per muoverci tutti i giorni costantemente, per cui le do questo consiglio fraterno, lei parcheggi un chilometro prima la macchina e tutti i giorni, andate e ritorno, i 5 giorni lavorativi, vada a piedi per raggiungere la sede. Già questo, a parità di alimentazione, le farà perdere peso.
Okay.
La saluto Mario, grazie.
Grazie
a lei.
Io c'era una cosa che ci tenevo molto a dire dal punto di vista culturale, cioè una cosa che penso possa far riflettere molti. Provate a immaginare, noi andiamo al cinema. Il cinema ha un valore culturale, penso molto importante. Che cosa noi associamo al pensiero del cinema? I popcorn. Delle porzioni maxi di popcorn, e sembra che il cinema non possa essere che legato a questa cosa.
Voi pensate, Coca-Cola.
Certo, ma voi pensate dal punto di vista culturale che cosa abbiamo fatto della nostra cultura, perché non, che cosa troviamo al cinema? Popcorn, caramelle, cibi dolci, cibi che creano dipendenza. Ma è questa la grossa rivoluzione che dobbiamo fare, dobbiamo abbattere queste modalità che fondamentalmente sono sostenute dall'industria alimentare, però dal punto di vista della salute noi ci allontaniamo molto. E io anche quello di dire no, tu non prendere i popcorn al figlio, che magari il figlio si siede con di fianco uno che sta mangiando i popcorn, che privazione è? Che senso di umiliazione è non poter attingere? Ma non è solo, ma è la maxi porzione di popcorn che viene venduta, perché se fossero delle situazioni normali va benissimo, cioè è questo l'errore culturale che ci viene proposto.
Così come nelle scuole, scusate, ci sono ora i distributori di merendine. Alla mia età c'era il bidello che dispensava i panini che erano molto buoni e che erano sicuramente molto più sani. Oggi invece tutti quegli alimenti a cui i ragazzi accedono inserendo un euro nella perversa macchinetta che è presente nei corridoi delle scuole, questo crea un problema, assolutamente crea un problema.
Sentiamo la seconda canzone.
Lungo viaggio andiamo lontano. Ecco. cos'è tutto il mio stupore. Non è facile guardare in faccia la trasformazione. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia, e cambia. Cosa, cos'è questa sensazione? È come un treno che mi passa dentro senza stazione. Tu dimmi qual è la mia direzione. Sto viaggiando senza biglietto né limitazioni. È il mio corpo che cambia, nella forma e nel colore. È in trasformazione, è una strana sensazione, in un bagno di sudore. È il mio corpo che cambia, e cambia, e cambia, e cambia.
Leonardo Mendolicchio, psichiatra, psicoterapeuta, direttore sanitario di Villa Miralago di Quassolmonte, dottoressa Eugenia Dozio, nutrizionista del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università dell'Insubria e di Villa Miralago. Parliamo di obesità. Dini, tocca a te.
Io volevo fare una domanda a Valeria e in merito al ruolo e al comportamento dei genitori. Cioè, tutti sappiamo che prevenire è meglio di curare. I genitori come possono cominciare a capire della situazione che sta diventando pericolosa? E cosa possono o devono dire o fare al loro figlio?
Beh, per quella che è la mia esperienza sia personale sia con i miei compagni di comunità, spesso i genitori sono gli ultimi ad accorgersi di un problema. Sarebbe anche da sfatare un mito, nel senso che spesso i genitori sono anche la causa di queste malattie, ma sarebbe aprire uno scoperchiare una pentola gigantesca. Quindi mi limito a dire che la funzione dei genitori è fondamentale. Io quello che vedo a Miralago è una grande partecipazione dei genitori, ci sono addirittura delle associazioni che si stanno costituendo, che si sono costituite, perché i genitori, una volta che apprendono il problema del figlio, che capiscono che non è una questione di volontà, qualunque essa sia la malattia, perché alla fine anoressia, bulimia, obesità, il disturbo d'alimentazione incontrollata, sono tutte facce della stessa medaglia. Il genitore, appena si rende conto che il problema è serio, generalmente interviene affidandosi agli specialisti, perché le cose fatte in casa spesso non funzionano, purtroppo si rischia di peggiorare solo la situazione. Io non vorrei esagerare nel dire che dire ad un'anoressica mangia, cosa ti costa, o ad un obeso non mangiare, smettila, controllati, è come a dire ad un paraplegico alzati e cammina.
Tu hai detto, Valeria, che i genitori sono gli ultimi a saperlo, a venirlo a sapere, e questo in funzione anche del fatto che il comportamento di quei genitori è sbagliato.
Può darsi che ci siano delle cattive abitudini familiari già insite, quindi è normale che un bambino che cresce mangiando merendine, non sapendo cosa sia il pane e marmellata, è probabile che non sappia che esiste un altro mondo, o il fatto stesso che stia a giocare con i videogiochi, con la PlayStation, a guardare il computer, la TV, si è dimenticato, non sa neanche che cosa vuol dire giocare a pallone nel cortile. Quindi questi sono comportamenti già già presenti nel bambino. Quello che si può fare è sicuramente educare insieme alle persone, insieme ai malati, educare le famiglie. quello credo che sia importante.
Quindi Valeria, la cosa importante è sapere, per noi genitori, sapere che esiste questo centro per la cura dei disturbi, questa Villa Miralago, dove voi vi trovate così bene e ottenete degli ottimi risultati.
Sì, ma credo che anche andare a parlare con il medico curante sia fondamentale. Cioè il genitore spesso vuole evitare, evita, nel senso proprio letterale della parola, non vuole vedere che il figlio ha un problema. Quindi la prima cosa è chiedere aiuto a degli specialisti, non per forza Villa Miralago. Quello diciamo è l'ultimo delle spiagge, nel senso che ci sono dei trattamenti ambulatoriali prima, ci sono medici curanti, specialisti, poi ovviamente c'è anche Villa Miralago, che io non ho mai visto un centro così disposto ad ascoltare. Già le segretarie, la reception danno mi capita passando di sentirle, no? Che danno delle indicazioni molto dettagliate alle persone che telefonano. Quindi sicuramente ci sono tanti specialisti pronti ad ascoltare anche in Miralago.
Io voglio chiedere una cosa sia a Leonardo e anche alla mia amica Dozio. Questo: bisogna prevenire. Cosa faresti tu se fossi
un ministro della salute.
E tu anche Dozio, cosa faresti
se
tu
fossi un genitore?
Io sono un genitore e per non aggiungere cose alle cose già preziose che ha detto Valeria, aggiungo una piccola postilla, non per chiosa ma per completezza. Oggi c'è il cosiddetto emotional eating. Un bambino fa i capricci, mangia la merendina. Un bambino, come dire, ha paura, mangiati le patatine. Un bambino, come dire, viene sgridato dalla mamma e papà, piange, fa i capricci, lo si silenzia col cibo. C'è un nesso sempre più, come dire, stretto tra il vissuto emotivo di un adolescente, di un bambino, di un infante, e il cibo come oggetto che in qualche modo placa. C'è tutta anche una ricerca in ambito pediatrico nella lettura dei segni premonitori della fame del bambino e di come regolare il rapporto madre-bambino durante l'allattamento. Noi siamo davvero invasi da questa ossessione di come possiamo sfruttare il cibo per calmare le angosce e la disperazione degli esseri umani. Questo è pericoloso, nel senso che i bambini devono poter provare le emozioni, il genitore deve poter sostenere il vissuto emotivo del bambino, non deve spaventarsi delle emozioni dei propri figli e non deve silenziare le emozioni dei propri figli, soprattutto attraverso il cibo. Questo è un grave errore, lo dico da papà. Io ho un bambino di 7 anni, mi incazzo con mio figlio si incazza con me, fa i capricci. Però cerchiamo, come dire, sempre meno di mettere il cibo tra noi e lui. Noi intendono i genitori. Questo credo che sia un aspetto culturale che ha anche un valore preventivo. Se fossi nel mondo dei sogni il ministro della salute del governo della Repubblica Italiana,
pensa allo stipendio, sarebbe un buon stipendio, dai, su, forse.
Sì, ma non credo sia quello ciò che fa la differenza. Credo che sarebbe invece interessante occuparsi di un piano di prevenzione che abbia un senso, un piano di prevenzione che abbia un senso, un piano articolato che coinvolgerebbe le scuole inevitabilmente, coinvolgerebbe le famiglie inevitabilmente, e prevederei un piano di capovolgimento della formazione del personale sanitario, perché se vogliamo fare prevenzione a partire dai pediatri di libera scelta, ai medici di medicina generale, ai medici ospedalieri, ai medici del territorio, dobbiamo iniziare a vedere il fenomeno del food, il fenomeno del cibo, il fenomeno del corpo da una prospettiva diversa, che non è quella spezzettata del il fegato, i trigliceridi lo tratta l'internista e la psiche lo tratta lo psichiatra. Per cui da un lato faremo un piano di formazione degli enti istituzionali, scuole, famiglie, oratori, palestre, dove appunto si inizia a parlare di cibo su un versante più sereno, più familiare, più appunto sul piacere, e non sulla minaccia, perché oggi noi viviamo una società dove il cibo diventa passione, ma diventa anche paura, e anche questo non va bene. Cioè, da un lato siamo bombardati di diete, poi le sere ci vediamo MasterChef, El Kitchen, siamo schizofrenici. Combatterei questa logica schizofrenica se fossi ministro della salute. Dall'altro lato farei un piano di formazione del personale medico rivoluzionario, nel senso davvero inizierei a trattare la questione da una prospettiva olistica. E credo che questa è la grossa scommessa che ci aspettiamo, perché ripeto, soprattutto sugli adolescenti noi ci giochiamo il futuro di questa nazione, ce lo giochiamo dal punto di vista sanitario, ma ce lo giochiamo anche dal punto di vista della politica sanitaria.
Dai, tu, forza.
Ma sicuramente il discorso è rivoluzionario, perché adesso, non so, le ore in cui viene fatta attività fisica nelle scuole è sempre più ridotta, cioè comunque le palestre non sono a norma, cioè, ma dobbiamo sviluppare questa cultura, la cultura del movimento e dello stare insieme, e poi sicuramente riportare le famiglie a poter fare la regolarità dei pasti, perché è questo che si gioca su, cioè poter fare dei pasti regolari. Adesso i bambini, per esempio quelli che non hanno possibilità economiche, non possono fare il pasto a scuola, ma devono portarsi un pasto da casa, perché comunque, cioè, sviluppare anche economicamente la possibilità di portare a tutti la possibilità di avere del cibo sano e non del cibo spazzatura, che ovviamente è quello che più facilmente uno può reperire. Per cui veramente ritornare alla nostra tradizione, alla cultura della dieta, che deve essere svolta dalla colazione, il pranzo e la cena, e agevolare queste possibilità, perché ultimamente anche gli orari di lavoro per i genitori spesso fanno sì che i figli si ritrovano a mangiare da soli, e per cui si cucinano da soli, e questa solitudine legata a questo pasto non va bene. Lo so che purtroppo non si può fare diversamente.
Una cosa veloce, veloce, perché mancano due minuti e poi chiudiamo. A Vedano ci sono tre persone che conosco che hanno fatto una chirurgia, cioè sono intervenuti non so dove, si parlava di Luino, si parlava di tanti posti, e questa persona è dimagrita veramente forte con la chirurgia bariatrica, giusto? Ma vale la pena? Non vale la pena?
Sarò lapidario. La chirurgia bariatrica...
Hai due minuti, eh?
La chirurgia bariatrica ha senso in quelle gravi obesità dove purtroppo i meccanismi di compenso metabolico sono saltati. Allora lì, come dire, rispetto a un rischio vita che può essere, diciamo, importante, bisogna intervenire instaurando una malnutrizione, perché purtroppo la chirurgia bariatrica cosa fa? Non è che non è il bisturi magico, crea una malnutrizione artefatta chirurgicamente, creando una malnutrizione non si assorbono bene i cibi e si perde peso. Questo ha senso in quelle condizioni di obesità gravissima dove l'equilibrio metabolico è saltato in modo irreversibile. Ahimè c'è, come dire, un utilizzo di questo strumento a volte in condizioni che non sono così gravi, e questo è un problema, nel senso che tra l'altro bisogna stare molto attenti, perché la chirurgia bariatrica ha alcune indicazioni specifiche. Ad esempio, un mangiatore compulsivo, a un soggetto affetto da disturbo dell'alimentazione incontrollato, è controindicato l'intervento di chirurgia bariatrica. Per cui bisogna stare molto attenti.
Abbiamo finito. Io vorrei ringraziare, scusami Enrico, faccio velocemente anche i ringraziamenti a te. Ringraziamenti a Dini, non posso non farli perché è veramente grande. Un ringraziamento alle due nostre ragazze.
Grazie.
Cioè sia Valeria che Alessia. E poi, lasciami, Dozio.
Che dire?
Cos'è là? Tredicesima volta, e quindi preparati, perché a settembre devi essere qua per forza, perché Dini ha lì una serie di domande da fare.
Sono rimasti qui.
E poi, grazie. Caro Medolicchio, grazie ancora. Io credo che la nostra non sarà la 7, non sarà eccetera eccetera, però parliamo di Varese, e quindi penso che la maggior parte delle persone che ti abbiano sentito e abbiano bisogno... Il numero, bene, cosa devono fare?
Chiamare il centralino di Villa Miralago, lo 0332 920275.
Perfetto, è stato talmente veloce che non ho capito nulla, ma dillo un'altra
0332 920275. Poi c'è il sito www.villamiralago.it.
Io saluto tutti, grazie a tutti.
Grazie, molto okay. Gentile. Grazie a tutti.